5, siamo pronti per cominciare la parte della rassegna stampa di Radio Onda Rossa dedicata alla lettura degli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Andiamo a iniziare con il Corriere della Sera. Ovviamente si parte con le dichiarazioni di Draghi sul vaccino e non solo, e poi si prosegue con gli altri argomenti. Ma insomma, Draghi in primissimo piano. Le scelte del governo: voglio riaprire ma in sicurezza, aprile vaccini a tutti gli ottantenni, entro il mese anche gran parte degli over 75, no ai saltafila. Al leader della Lega ho detto che ho voluto speranza e lo stimo, quindi insomma gli ha detto di farsi serenamente da parte, più o meno il senso dovrebbe essere quello. E di questo sembra essere molto interessato il Corriere della Sera a questo tipo di dinamiche. Si interessa Marco Cremonesi a pagina 3, il cauto pressing del leader leghista che va dal premier con i dossier locali. Salvini ha voluto anche sondare gli effetti delle sue esternazioni e presenta i numeri delle aree amministrate dal centrodestra. Ecco, presentiamo i numeri della Lombardia e poi finiamola lì. C'è la questione, c'è il caso delle rinunce ad AstraZeneca, qui siamo a pagina 5, record di no in Sicilia e in Sardegna, alte percentuali di rifiuti anche in Puglia e Piemonte, piano del Ministero della Salute per le isole Covid free. Siamo intorno ormai a circa il 15%, mi pare. Sì, 15% di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. E i numeri generali, di cui oggi ci si occupa molto poco, però li cercheremo più tardi, insomma sono sembrerebbero essere in lieve miglioramento, anche se poi il numero di decessi continua a essere alto, purtroppo. Sempre nella stessa pagina c'è un'intervista al direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, che spiega: non esiste un farmaco assolutamente sicuro, ma un over 60 Novax rischia 640 volte di più ed evita migliaia di morti.
Assimilating and distributing all he receives slowly until it becomes a part of him.
Allora, eccoci, ritorniamo subito in voce. Come sempre salutiamo chi squilla, chi chiama, chi saluta, lo 0649 1750. Abbiamo letto le dichiarazioni di Ippolito, che del direttore non è il direttore, scusate, sì, è il direttore scientifico dello Spallanzani. Sugli altri quotidiani, diciamo, troveremo altre testimonianze più o meno all'interno di questa falsa riga. Poi, che cos'altro? Oh, si parla ancora di Covid, anche se è tutto il discorso quasi velato, virato sulla questione delle riaperture. A pagina 13, non è purtroppo la prima inchiesta che troviamo e non sarà l'ultima, sulla la salute mentale dei più giovani. Ansia e depressione tra i ragazzi dopo un anno di teledidattica, pressione sul pronto soccorso, scrivono Federico Fubini e Simona Ravizza. Letti esauriti in neuropsichiatria infantile all'Umberto I di Roma e al servizio psichiatrico del Sant'Eugenio. Il lungo isolamento sta provocando ansia, crollo dell'autostima, autolesionismo, e poi insomma ci sono varie testimonianze dal Regina Margherita di Torino fino a Roma, e sono tutte ai noi insomma fatte più o meno con lo stampino. Del resto insomma chiunque abbia minimamente a che fare con queste fasce d'età, e chiunque sia all'interno di queste fasce d'età, sa perfettamente quanto sia drammatica purtroppo da questo punto di vista la situazione. E poi la vicenda del quello che viene definito con una certa ironia, forse un pochino fuori posto, Sofagate. Se ne parla a pagina 16. Von der Leyen è nella sedia mancante, Michel si giustifica ma è nel mirino. Il presidente del Consiglio europeo e lo sgarbo turco, volevo evitare un incidente più grave. Queste le parole di Charles Michel. Su tutto questo interviene Antonio Polito, che analizza il video secondo per secondo, anzi dice proprio fa la VAR al video, e titola così: lo scatto in avanti rivisto alla VAR, una gaffe cucinata in casa. Cucinata in casa perché? Perché secondo Polito, ma in realtà non solo secondo lui, il sospetto è che nel comportamento di Michel non ci sia stata solo sbarataggine e sottovalutazione dello schiaffo assestato dal presidente turco all'Europa, ma il frutto del braccio di ferro sotterraneo che da sempre impegna i vertici dell'Unione Europea, e cioè la concorrenza per stabilire chi tra presidente del Consiglio e presidente della Commissione, fra dimensione intergovernativa e dimensione federale, rappresenti davvero un'Europa ancora bicefala. Se di questo si trattasse, allora lo scandalo ce lo saremmo cucinati in casa nostra, e le istituzioni europee non potrebbero non chiederne il conto a Charles Michel. Tutto giusto, tutto sacrosanto, queste le relazioni istituzionali interne all'Unione Europea sono molto delicate ed è giusto tenerne conto. Certo, al di là di questo sarebbe anche doveroso tenere conto, ma non ci sembra che lo facciano in moltissimi e moltissime, il fatto che un gesto del genere ci può far indignare, ci può far sorridere, può far dire anche a molte e molti di noi che in fondo ci si indigna per cose, per inezie, quando la ciccia sta da tutt'altra parte. Quello che è che ci sono milioni di donne, di ragazzine, di giovani, di meno giovani, che in Turchia, in tanti paesi islamici, che vedono l'influenza turca sul collo, ma anche a casa nostra, perché poi i telegiornali turchi, le telenovele turche si vedono anche da queste parti, hanno visto un uomo di mezza età, se non anziano, potente, che si candida a un certo tipo di ruolo, che ha umiliato pubblicamente una donna, al di là del diciamo della simpatia che si può avere per la stessa. E quella umiliazione, quell'attacco, da cui immaginiamo la von der Leyen si riprenderà al più presto, anzi si sarà già ripresa, verrà replicato, potrà essere replicato migliaia, decine di migliaia di volte in mille situazioni che però non saranno riprese dai telegiornali. Forse è questo il dato che ci dovrebbe essere più caro e ci dovrebbe far riflettere. Comunque, da questo, da quello che è successo ad Ankara, passiamo a quello che succede in Italia, perché sono arrivate, non sappiamo poi quanto effettivamente collegate a quello che viene definito uno sgarbo istituzionale o quanto poi covassero in precedenza, delle dichiarazioni molto forti da parte del nostro Premier. Con questi dittatori, chiamiamoli per quello che sono, di cui però si ha bisogno, uno deve essere franco nell'esprimere la propria diversità di vedute. Erdogan dittatore, tensione Italia Turchia, così il titolo a pagina 17. Il Premier Draghi critica il trattamento riservato alla von der Leyen, franchi nella diversità di vedute ma pronti a cooperare. E fra l'altro poi, diciamo, la reazione turca è stata, visti i personaggi, anche piuttosto, insomma, se non hanno accusato il colpo, certamente piuttosto pacata. Ankara ha convocato l'ambasciatore di Roma, dicendo che ci sono delle parole da correggere, ma insomma se la sono parecchio tenuta, ecco. Poi ancora dagli esteri c'è una notizia breve, ma altrove la troveremo con più ampia diffusione: le tensioni in Donbass che si riacutizzano. Quindi la Groenlandia a pagina 19: in Groenlandia vincono gli Inuit, basta sfruttare le nostre miniere. Allora, che cosa è successo? Gli abitanti groenlandesi, che la Groenlandia, insomma, è un territorio con una larga autonomia, però sotto amministrazione danese, sotto controllo danese, e i groenlandesi e le groenlandesi hanno conferito alle la maggioranza relativa al partito Inuit Ataqatigiit, partito ambientalista di sinistra, che ha superato col 36% delle preferenze il Partito Socialdemocratico di governo alle elezioni anticipate che si sono svolte martedì sull'isola artica, che pur essendo sterminata ospita appena 56.000 persone. Sono però elezioni molto importanti, perché in ballo era lo sfruttamento pesante delle risorse minerarie dell'isola, e le elezioni hanno detto che la popolazione groenlandese sembra voler dire no a questo tipo di sfruttamento economico. Insomma, una notizia importante che arriva dalla lontana Groenlandia e dai meno lontani politicamente e culturalmente Stati Uniti d'America. Arriva invece quello che viene definito un colpo alle multinazionali da parte di Biden, sia una tassa globale al 21%. Consensi in Europa il grande ridisegno delle imposte aziendali USA, con compromessi. E Draghi, ci informa il Corriere, ci informa Massimo Gaggi, è un sostenitore della richiesta USA di una minimum corporate tax globale. E insomma, più o meno ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa, una sorta di cedolare secca per alcune grandi imprese multinazionali, che è sempre meno di quello che dovrebbero pagare in realtà, ma insomma è un inizio, perché tutto questo debba nascere negli iperliberisti Stati Uniti d'America e non qui dalle nostre parti, dove teoricamente saremmo più affezionati a altre modalità, non si capisce però tant'è. E nella stessa pagina si parla del tentativo, questo forse assai più difficile e è incredibile, ma tant'è, del tentativo di Biden di limitare le armi, le cosiddette armi fantasma, i fucili d'assalto. La Casa Bianca annuncia una serie di ordini esecutivi, ieri però ancora vittime per una sparatoria in Texas. E che cos'altro? La a pagina 23 c'è l'anniversario della Moby Prince, della tragedia della Moby Prince, il 10 aprile 1991, la collisione fra il traghetto Moby Prince e la petroliera Jeep Abruzzo al largo del porto di Livorno, 140 le vittime di quella che è la più grande, è stata la più grande tragedia della marineria italiana. 30 anni senza verità, scrive Marisio, spuntano nuove carte, la capitaneria fermò i soccorsi, sono tutti morti. C'è anche la denuncia dell'ex capitano di corvetta Renato Roffi, attualmente in pensione, all'epoca aveva 45 anni ed era in servizio a Livorno. Il giorno della tragedia denunciai le omissioni, venni punito e poi trasferito. Stentiamo, diciamo, a non crederci, ecco, una cosa del genere. Che cos'altro crediamo? Sì, per quanto riguarda il Corriere della Sera possiamo finirla qui, perché poi le altre questioni importanti, per esempio questa proposta di Florentino Perez che bisogna ragionarci sopra, la troveremo più diffusamente altrove. Possiamo passare dunque alla lettura del manifesto. Per quanto riguarda le dichiarazioni di Draghi, se ne parla a pagina 2 e a pagina 3, ma insomma non c'è molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora. C'è molta attenzione invece per il ministro dello sviluppo economico Giorgetti, a pagina 4, che ha dichiarato: serve totale libertà per le imprese. Il ministro, che continua a non assegnare la delega alle crisi aziendali, nota Franchi, scusate, non Franco, Franchi, che peraltro rimangono tutte lì sul piatto, presenta le linee programmatiche facendo esultare niente po' di meno che Daniela Santanchè. Beh, questo diciamo ci rassicura moltissimo. Arriva poi la promessa di allargare i settori di utilizzo della cosiddetta Golden Power, soprattutto per quanto riguarda, spiega Franchi, Iveco ai cinesi. E poi che cos'altro? Le carceri, di cui parleremo chiaramente molto per tutta la giornata di oggi. Pagina 5, carceri sovraffollate e detenuti over 50. L'Italia al top solo dopo la Turchia. La denuncia del Consiglio d'Europa. Siamo anche maglia nera per il numero di reclusi in violazione delle leggi sulla droga. Il dibattito sull'antiproibizionismo è un altro di quei dibattiti che sono completamente spariti dall'agone pubblico e invece bisognerebbe davvero rimetterlo al posto che merita. La politica interna, a pagina 5, c'è il Movimento 5 Stelle che scarica Casaleggio al posto di Rousseau. Arriva un sito, Grillo ha cercato la mediazione ma Conte chiede di internalizzare la gestione dei dati. E poi dalla Camera i renziani dentro il PD fanno quadrato. PD De Luca Junior vice alla Camera. Ci sembra giusto, il figlio di De Luca fa il deputato. Fuori la sinistra, il rampollo è imputato dal 2017 per bancarotta, per il codice etico del PD è incandidabile. Beh, qui anche di questo parleremo. Forse non è questa proprio la ragione per cui bisognerebbe fare battaglia politica per impedire a determinati personaggi di arrivare a determinate cariche, ma vabbè. E pagina 7 c'è l'Ulster, la settimana incendiaria di Belfast, l'abbiamo letto anche in apertura nel corso delle prime pagine, a scatenare i tumulti, giovani lealisti istigati da gruppi paramilitari protestanti. Erano anni che in Irlanda del Nord non si vedevano scene così. Il bilancio dei poliziotti feriti è cresciuto a 55 in quella che è stata in Irlanda del Nord una delle settimane più calde degli ultimi anni. Si sono viste scene che apparivano sepolte nel passato e che per alcuni rischiano di essere l'inizio di una pericolosa escalation. E gli scontri, nota Enrico Terrinoni, la comunità repubblicana non ha risposto alle provocazioni degli estremisti unionisti e sembra in generale mostrare senso di responsabilità di fronte al caos, ma ovviamente l'allerta è massima perché il minimo incidente può scatenare una reazione a catena incontrollabile. La vice premier del governo nordirlandese Michelle O'Neill dello Sinn Féin ha detto che è un miracolo che nessuno sia rimasto ucciso. La realtà, nota Terrinoni, è che i partiti, soprattutto quelli che fanno riferimento all'arcipelago unionista, non sembrano più avere grande presa su giovani e giovanissimi, che cadono spesso vittime di una retorica incendiaria e paranoide fomentata da paure che proiettano un'ombra funesta sul futuro di una comunità che si percepisce sempre più assediata. Paure che sembrano radicarsi in due eventi contingenti: da un lato il protocollo Brexit, che per evitare il confine duro fra le due Irlande prevede di fatto lo spostamento del confine doganale sul mare; dall'altro la decisione della polizia nordirlandese di non perseguire il presunto reato di violazione delle regole anti-Covid da parte di membri dello Sinn Féin in occasione del funerale dello storico leader repubblicano Bobby Storey l'estate scorsa, quello che organizzò la più grande fuga di detenuti repubblicani da un carcere, correvano gli anni 80. Così Terrinoni sull'Irlanda del Nord, ci torneremo sopra. Poi ancora gli esteri, il Brasile. In Brasile è una Fukushima biologica, scrive Claudia Fanti, e il ricco salta la fila. 100.000 casi di Covid al giorno e esplosione di mutazioni. Abbiamo parlato qui anche recentemente, martedì si sono avute 4.195 vittime e sono le cifre ufficiali che per quanto riguarda il Brasile chissà per quanto debbono essere moltiplicate. E poi ci sono i privati che potranno competere con lo Stato nell'acquisto dei vaccini, pensate un po'. E dal Brasile agli Stati Uniti, dopo le stragi la guerra di Biden alle armi è tornata, scrive Marina Catucci. Si concretizzano le promesse della campagna elettorale, ma per il presidente c'è l'ostacolo del fuoco amico del senatore centrista Manchin, che non sembra essere particolarmente d'accordo. E poi, qui non c'entra, diciamo, la Casa Bianca, la Virginia, che ha promulgato, primo stato del sud degli Stati Uniti, una legge sulla legalizzazione della marijuana, a proposito di antiproibizionismo. Un'intera pagina dedicata a un'altra questione dimenticata, ovvero sia quella del popolo Sahrawi. E c'è un'intervista di Luca Peretti e Cosimo Pica a Sultana Caia, attivista simbolo della lotta contro l'occupazione militare marocchina nel Sahara occidentale, una realtà sempre più disumana, dice la Caia. Una vita e un popolo sotto assedio, dopo la violazione del cessate il fuoco vengono represse con la forza tutte le voci a favore dell'autodeterminazione. E nel conflitto, scrive Stefano Mauro, hanno fatto il loro debutto anche i droni di Rabat che hanno ucciso un capo militare del Polisario. La cronaca nazionale e internazionale finisce e qui sulle pagine della cultura leggiamo della parziale riapertura dei cinema a New York e sembra che le cose vadano benissimo. Comincia la maratona per le sale di New York, il record di incassi di Godzilla vs Kong, capolavoro, fa sperare Hollywood, ma la strada per la ripresa è ancora lunga. E poi direi che per quanto riguarda il manifesto possiamo concludere la lettura qui e dalle colonne del manifesto possiamo passare a quelle di Avvenire. Per quanto riguarda Avvenire, allora cominciamo con la sezione dedicata ai commenti e ai contributi, diciamo così, esterni, e a pagina 3 c'è un'interessante analisi di Agostino Giovagnoli. Tra un'altra guerra fredda e un paziente multipolarismo, i primi ambivalenti passi dell'amministrazione Biden sull'asse est-ovest. L'iniziativa diplomatica degli USA cerca la contrapposizione ideologica con la Cina, uno schema rischioso se la sfida è sul terreno economico e tecnologico. All'opposto, continua Giovagnoli, della dottrina isolazionista di Trump, la nuova amministrazione vuole unire tendenze diverse per organizzare un vasto campo occidentale intorno alla leadership di Washington. E questo, insomma, poi l'analisi continua, ma questa è la falsa riga. Proseguiamo con la pandemia, c'è particolare attenzione per quanto riguarda i malati oncologici. A pagina 7, i malati di tumore si chiede a venire dimenticati. Finora, dicono i medici dello IEO di Milano, non abbiamo ottenuto una sola dose di vaccino per i nostri pazienti. La regione annuncia la profilassi per gli estremamente gravi da lunedì 12, ma restano molte incognite. Un viaggio nella struttura, appunto, l'IEO di Milano, che cura i pazienti oncologici, il caos legato alle prenotazioni, la poca chiarezza sulle categorie prioritarie e il buco nero dei caregiver. E poi ci sono i dati della Genas e della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa su lo stato terribile per quanto riguarda tutti quelli che sono i controlli extra Covid. Nel 2020 è saltato un ricovero su due, nel corso della prima ondata sono diminuiti del 24% persino i ricoveri urgenti. Tra marzo e giugno dello scorso anno le mammografie sono scese del 30% a livello nazionale, con punte del 40% in Sardegna e Calabria. Gli interventi per cancro al seno si sono ridotti del 22%. La sensazione, scrive Vito Salinaro, per usare un eufemismo amarissimo, è che i ritardi di oggi li pagheremo domani a un prezzo molto alto, perché la riduzione di esami diagnostici, ricoveri e interventi chirurgici registrata nel 2020 per le malattie che causano il maggior numero di morti si traduce in un rallentamento terapeutico assai rischioso, ovviamente. Poi la pandemia a livello globale, pagina 8, si parte con lo Yemen, uno dei tantissimi paesi in cui sostanzialmente, insomma, non ci sono vaccini e spesso non ci sono i farmaci e qualche volta non ci sono neanche gli ospedali. Nello Yemen, senza ospedali e farmaci, curare il virus è una missione impossibile. con meno di 1000 morti e quasi 5000 contagi, i numeri della pandemia sembrano contenuti, ma solo perché quasi nessuno cerca assistenza. Dopo 6 anni di guerra il sistema sanitario è in macerie. Ma del resto occhio non vede, cuore non sente, quindi ci si culla in, in statistiche che però sono assolutamente irrealistiche. A livello globale stiamo ormai veleggiando verso i 3 milioni di morti, ma sono quelli ufficiali. Ci sono larghissime porzioni del globo dove chissà in effetti quanti sono. E lì dove si registrano però con una certa attenzione, si verificano ancora situazioni molto molto difficili. Abbiamo detto che in Italia negli ultimi giorni la situazione sembra andare verso un lento miglioramento, ma non è così. Per esempio in Europa centro-orientale, in Polonia, nota Avvenire, si sono registrati 954 morti di Covid nelle ultime 24 ore, un record dal inizio della pandemia. In particolar modo la situazione è difficilissima nella regione mineraria della Slesia. E comunque poi anche per dire un paese come gli Stati Uniti d'America, che sono attualmente all'avanguardia nella distribuzione dei vaccini, anche lì i morti non sono quelli di 2 o 3 mesi fa, ma insomma continuano a contarsi a centinaia quando non a migliaia. Ecco, ancora ce ne sta purtroppo di strada da fare. Poi che cos'altro? A pagina 10 si parla di lavoratrici e lavoratori stranieri. Dateci garanzie per il futuro, le richieste degli irregolari fra parentesi, ovviamente. Maria di origini moldave, Manuel che arriva dal Perù, Emma sono badanti in attesa di risposta dallo Stato dopo la domanda di regolarizzazione. Senza documenti, niente lavoro, lamentano le associazioni. Poi nella pagina successiva, ancora cronache dall'Italia, qui si parla di criminalità ed ecologia. Il territorio resta sotto attacco. Le organizzazioni criminali, spiega Avvenire, gestivano coi colletti bianchi gli affari sporchi nel settore degli oli minerali. Intanto in Campania sono di nuovo in aumento gli incendi per lo smaltimento dell'immondizia. Si parla dei traffici di Anna Bettozzi, ex immobiliarista, che diceva: ho creato un impero nel mio piccolo. Nel blitz che ha portato a 56 arresti affiorano le trame dei clan sul greggio. E ci sta la il reportage di Antonio Maria Mira dalla Campania. I dati dei controlli interforze, tornano i roghi nella terra dei fuochi. E poi da dalla Campania alla Lombardia, il comune di Opera alle porte di Milano, rifiuti sottoterra, sindaco coinvolto. L'indagine che ha colpito il comune di Opera nell'Interland milanese governato dal centrodestra. Poi le notizie dagli esteri, Avvenire segnala sia Biden sulle armi, ricordando che ogni giorno vengono uccisi 100 americani a causa delle armi da fuoco, sono circa 38.000 l'anno. E poi si parla di Irlanda del Nord e Turchia, ma di questo abbiamo già detto. E non abbiamo detto invece dell'Etiopia e del Tigray. A pagina 13, in Etiopia le bugie di Abiy, il premier etiope, e gli eritrei ancora nel Tigray. A Pasqua è partita una terza ondata di morte e distruzione contro il partito di liberazione del Tigre, il TPLF, nella zona montagnosa a nord-est. Testimoni raccontano: i soldati di Asmara indossano le loro uniformi o quelle dell'esercito federale etiope, quindi lavorano in simbiosi. Il premier aveva annunciato il ritiro degli alleati e intanto si aggrava la crisi dei profughi, almeno 450.000 gli sfollati interni secondo l'ONU, almeno 68.000 quelli che sono fuggiti in Sudan. Poi, sempre dall'Africa, 2 anni dal golpe, riesplode il Darfur. La partenza del contingente dell'ONU lascia campo libero agli scontri, oltre 150 i morti a Geneina. E infine dal Mozambico, anche qui la denuncia dell'ONU, sono migliaia gli sfollati intrappolati dopo l'assalto jihadista alla città costiera di Palma. E che cos'altro? Mi pare che la anche qui sulla cronaca nazionale abbiamo concluso. C'è lo sport, segnaliamo, visto che sappiamo esserci più di un appassionato, a pagina nell'inserto della cultura, però lo mettono lo sport. C'è la Ternana. Sono tornati i cugini di Zampagna con un gioco di parole, peraltro abbastanza criticabile. La promozione in B con record europeo dei rossoverdi umbri, raccontata dalla voce del bomber più amato dalle curve. Peraltro, uno che insomma, in grande solitudine nel mondo del calcio, ha avuto modo in passato di fare dichiarazioni abbastanza apprezzabili, ecco, mettiamola così. E abbiamo qui anche la cronaca di Milano, che ovviamente dà grande spazio alla vicenda del sindaco di Opera. Con questo chiudiamo la lettura di Avvenire, una brevissima pausa musicale e poi andremo a chiudere con gli ultimi quotidiani che ci rimangono.
Yeah. the skies.
Allora, alle 9.46 ritorniamo per l'ultimo spezzone della nostra rassegna stampa mattutina. Ci rimane il foglio di cui va data una sola segnalazione, però importante, perché il lungo articolo di Daniele Raineri a pagina, nella prima pagina, diciamo, dopo nella pagina d'attacco, in cui si parla di quelle che Raineri definisce 40 notti di guerra discreta, dalle esplosioni nel Mediterraneo ai raid aerei, agli sciami di droni contro le raffinerie del greggio. Il conflitto in accelerazione fra Iran e Israele e i loro alleati è appena un timido blip fra le notizie. E mette in fila, diciamo, tutta una serie di eventi bellici che poi fanno abbastanza impressione. E però, diciamo, no, da Raineri questa cosa non viene registrata, o almeno viene registrata, diciamo, all'interno dell'informazione professionale che si occupa di questi temi, ma poi poco altro. E forse la situazione è un po' più problematica di quella che appare. Dal foglio ci trasferiamo al Messaggero. Qui che cosa c'è da dire? È l'unico giornale che abbiamo sotto mano che in realtà fa il conto dei numeri della pandemia di ieri, che inducono a un ottimismo molto moderato. Ovviamente è iniziata la discesa dei contagi, calano i ricoveri e l'RT, ma la Sardegna va in rosso. Siamo a pagina 4. In una settimana il numero di nuovi casi è sceso del 23%, si parla addirittura di un ritorno delle aree gialle con il Veneto e il Lazio che sono già sotto i limiti. E poi il Messaggero ovviamente gongola per l'inchiesta che ha spazzato via l'amministrazione comunale di Opera, come dicevamo prima, alle porte di Milano. Che cos'altro per quanto riguarda la cronaca nazionale? Non c'è molto. Le vicende degli esteri ve le abbiamo già abbondantemente raccontate, e c'è da segnalare però sull'economia la prima notizia, che è quella relativa alla proposta per ora di Florentino Perez, padrino dei costruttori spagnoli e incidentalmente presidente del Real Madrid, per quanto riguarda autostrade. La mossa di Perez: proponiamo un polo europeo. Il patron di Real Madrid e ACS, il gruppo spagnolo di cui è capo indiscusso, fa un'offerta preliminare fino a 10 miliardi di euro, e l'imprenditore spagnolo apre anche alla partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti. Insomma, è un elemento nuovo che in qualche modo potrebbe sparigliare le carte su un'avvertenza che sta ancora lì aperta. Altra avvertenza aperta è quella di Alitalia, anzi Alitalia Ita. Il governo tratta a oltranza i 5 scenari possibili presentati a Bruxelles. L'esecutivo insiste: tagli limitati agli slot e trasferimento immediato di piloti e assistenti di volo alla nuova compagnia. Ampia disponibilità a negoziare sia sul marchio che sul controllo dei servizi di terra e della manutenzione, che invece sono una questione importantissima. E finisce qui la lettura dell'edizione nazionale del Messaggero. Qualche attimo per le cronache romane. Cominciamo proprio dalla cronaca romana del del messaggero che si apre con le vaccinazioni, iniezioni nelle aziende in 300 già pronte, il via da metà maggio. Poi ai capolinea niente pulizie, così bus a rischio contagio, le sanificazioni effettuate soltanto di notte ai depositi e ancora le partite IVA in piazza a Roma in 300.000, rischiamo la chiusura. E che cos'altro? In realtà non c'è moltissimo per quanto riguarda la cronaca romana del Messaggero di questa mattina. Diamo allora un'occhiata alla cronaca romana del Corriere della Sera, che apre anche qui sui vaccini, ma per dire che nella nostra città, a differenza di quanto accaduto altrove, le disdette per AstraZeneca sono state pochissime. E poi diciamo qui di nuovo, di diverso rispetto al Messaggero, ci sono soltanto le dichiarazioni di Zingaretti. Quindi passiamo alla politica locale, in cui Zingaretti dice che non si candiderà a sindaco di Roma. E poi direi anche qui possiamo concludere, perché non c'è molto altro. Allora, quando sono fatte le 9:52 minuti primi, chiudiamo qui la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, rassegna stampa che vi dà appuntamento per domani mattina, come sempre intorno alle ore 8 o giù di lì. Ci lasciamo con un po' di musica, non moltissima, perché poi più tardi cominceremo proseguiremo la lunga giornata di oggi con una mattinata informativa tutta dedicata alle questioni relative alla giustizia, al carcere e non solo.
Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio.